Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera, ben ritrovate e ritrovati a Retroscena, al teatro alla radio, sempre con Maura Pettoruso in diretta con voi e insieme a Jacopo Candela. E oggi ci sarà una grande novità, perché Jacopo diventerà anche una voce, ma lo scopriremo fra poco, perché parleremo di uno spettacolo che debutterà a luglio. Quindi io sono proprio qua insieme agli attori nel momento in cui stanno creando, sono nella loro sala prove e non vedo l'ora di raccontarvi di questa nuova produzione di Aria Teatro, che si intitola Il Santo Bevitore, e già potete intuire che dal titolo ci ricorda qualcos'altro, ma non voglio svelare tutto subito. Partiamo con un audio, proprio un estratto delle prove.
Dove va, fratello?
Non sapevo di avere un fratello.
E non so dove la strada mi porti.
Cercherò io allora di indicarle la strada. Però non deve aversene a male se le chiedo un insolito favore.
Sono pronto ad aiutarla se ne ha bisogno.
Forse lei sta vivendo un momento difficile, ma è il destino a metterla sulla mia strada, no? Sicuramente ha bisogno di denaro. No, non se l'abbia male. Io ne ho in sovrabbondanza. Mi vuol dire sinceramente di quanto ha bisogno?
20 franchi per...
20 franchi? No. No. È di certo troppo poco. Di sicuro gliene occorrono 200.
200. Ma per me 200 franchi sono sicuramente meglio di 20. Ma io sono un uomo d'onore e non posso accettare il denaro che lei mi offre. Primo, perché non ho il piacere di conoscerla. Secondo, perché non so né come né quando glielo potrei restituire. Terzo, perché lei non può neanche chiedermi di renderglieli questi soldi, venendomi a cercare. Non ho infatti un indirizzo. Abito quasi ogni giorno in una strada diversa di questa città. E comunque, come ho già detto, sono un uomo d'onore, anche se non ho un indirizzo.
Anch'io non ho un indirizzo. E anch'io abito ogni giorno le strade del mondo. Ciò nonostante, la prego d'accettare amichevolmente i 200 franchi. Una somma ridicola, del resto, per un uomo come lei. O mi sbaglio?
No. Certo.
Per quanto riguarda la restituzione, se ne occuperà non appena avrà quella somma ridicola e la sua coscienza la costringerà a sdebitarsi. Ecco, quel giorno la prego di recarsi alla chiesa di Santa Marie de Batignolles. La conosce?
No.
Certo, perché si trova in un angolo della città dimenticato da tutti, dove non passa più nessuno, se non poche anime ormai perdute. Mi segue? Prenda la 6 e scenda a Liberté, percorrendo tutto Rue de Maurice Bernard. Sulla linea del tram si imbatterà in quel locale notturno. Lo conosce sicuramente.
Non mi pare.
Ecco, guardando sulla sinistra, vedrà aprirsi un vicolo con i muri di mattoni. Lo segua. Dietro ad un cancelletto scoprirà stagliarsi le tre cupole argentate della piccola chiesa di Santa Marie de Batignolles.
Sì.
Ed entrando dal piccolo ingresso, nella prima nicchia di destra, proprio dentro ad un tabernacolo, si aprirà finalmente davanti a lei la luminosa statua di Santa Teresa di Lisieux. La preziosa santa. Un miraggio. Lo vedrà sicuramente in mezzo a tutto quel buio attorno. Mi intende?
Santa Teresa di Lisieux?
Sì, proprio quella nicchia. È l'angolo della città a me più caro, uno degli ultimi luoghi al mondo ancora abitati di pura grazia. Non so se mi capisce. E se c'è qualcuno a cui lei poi potrà essere debitore, altri non è che alla dolce Santa Teresa di Lisieux. Ma deve attendere che la messa sia terminata, poi si potrà avvicinare alla santa. La riconoscerà sicuramente, è quella con i capelli corvini e la coroncina di stelle sul capo.
Capelli corvini e la coroncina di stelle sul capo.
può consegnare direttamente a lei la somma. Il debito è con lei. Ecco i soldi.
Alla messa però posso andare soltanto la domenica.
Va bene, allora, la domenica.
La messa del mattino?
La messa del mattino, certo, alle 10 in punto. Li prenda.
Ed abbiamo ascoltato le voci di Stefano Pietro De Tassis e Cristian Renzicchi per presentarvi questa nuova produzione di Aria Teatro, Il Santo Bevitore, in prova proprio in questi giorni al Teatro di Pergine. Ne parliamo con Giuseppe Amato e Chiara Benedetti. Buonasera e benvenuti.
Ciao, grazie, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, Giuseppe Amato firma la regia e il soggetto in qualche modo di questo lavoro, Chiara Benedetti dramaturg, quindi la parte drammaturgica. Poi ci sono anche tante altre collaborazioni di cui parleremo fra poco, però intanto raccontateci di che cosa parla questo lavoro.
Allora, è un lavoro che parte, come suggerisce già il titolo, parte dalla leggenda del Santo Bevitore, che è un racconto molto breve ma diciamo denso, pieno di significati per chi li sa leggere, di Joseph Roth. È un racconto che girava un po' all'interno dei nostri percorsi artistici da un po' di tempo, quindi il desiderio di metterlo in scena era già presente da un po', però ovviamente deve sempre nascere la situazione giusta. E quindi, diciamo, in questa stagione è venuto fuori che poteva diventare effettivamente uno spettacolo un po' come lo pensavamo, e quindi abbiamo iniziato un po' ad adattarlo, a riscriverlo, e poi adesso siamo nel bel mezzo delle prove, quindi lo stiamo un po' affrontando, stiamo dando corpo a questa letteratura di altissimo livello, perché ripeto è veramente pregna di significati nascosti, per cui diciamo ci siamo fatti sedurre subito da questo soggetto e adesso lo stiamo un po' facendo nostro.
Sta prendendo vita. Chiara, in poche parole, qual è la trama? Per un ascoltatore, un'ascoltatrice che non conosce il racconto, di cui tra l'altro ci sono anche varie versioni molto belle cinematografiche, ma insomma, raccontiamo la storia in breve.
La storia è molto semplice ed è anche uno dei motivi per cui ci ha affascinato così tanto, nel senso che sembra quasi una favola moderna, e quindi diciamo che lo scheletro della trama racconta la storia di un uomo alla fine dei suoi giorni, che poi nella versione di Roth è la sua autobiografia, perché lui morirà di lì a poco dopo aver terminato questo racconto, e è alla fine dei suoi giorni pur non sapendo. Ed è un uomo che si trascina per le strade in quanto è una specie di clochard dedito al vizio del vino, del bere, però in questa sua breve, diciamo, questo suo breve declino verso la morte, gli accadono degli eventi miracolosi che sanciscono un po', diciamo, l'originalità di questo uomo, che in realtà non si lascia in qualche modo corrompere da tutto ciò che gli accade intorno, come se il mondo, la società volesse in qualche modo fargli fare delle cose corrotte, e invece lui in qualche modo mantiene una sua integrità.
Benissimo, ecco, quello giusto per focalizzarci su. E invece qual è il prima dicevi, Giuseppe, che ci sono dei messaggi, delle cose all'interno che vale la pena tirare fuori. Il vostro Santo Bevitore, su che cos'è che si concentra? Qual è la cosa che vi ha mosso e su cui state lavorando? Chi vuole rispondere?
Beh, intanto già il titolo, ovviamente, perché quest'uomo è un senzatetto, è un bevitore, ma viene subito definito come santo. Questa, diciamo, dicotomia fra appunto essere santo ed essere un bevitore, un po' l'ultimo della società, anche disprezzato da tutti, come sono, come sappiamo, appunto i barboni nelle città, questa cosa lo rende molto interessante. Cioè, perché questo uomo è definito santo dall'autore stesso? Perché in effetti mantiene una purezza, una sua, diciamo, libertà interiore molto forte. Un uomo che ha deciso di allontanarsi da quelli che sono i bisogni sociali borghesi, e ha deciso di vivere un livello massimo di libertà, se uno vuole vederla così, o comunque di allontanamento dalla società, diciamo, canonica, e per questo viene definito santo, perché questo livello di libertà in realtà è altissimo, ti avvicina un po' al trascendente. E in questi sono gli ultimi giorni del suo percorso, incontrerà diverse personalità che lo tenteranno di farlo rientrare nei ranghi. Mm-hmm. E questo lavoro, diciamo, di questo elastico tra quello che lui è e quello che la società vorrebbe che fosse, in realtà è la parte più interessante su cui stiamo lavorando. Quindi, in che modo questo uomo santo fa paura, perché fa così paura vederlo fuori da quelli che sono appunto i canoni della società. E quindi lavoriamo molto su questo, e poi, come nostro solito, lavoriamo su una commissione di linguaggi.
E qua ti fermo perché approfondiremo l'argomento fra poco. Vi fermo un secondo perché abbiamo una curiosità di ascoltare ancora qualcosa per entrare dentro le atmosfere, e poi torniamo per approfondire proprio i vostri linguaggi.
Andreas, allora ti racconto questa, no? Ascolta bene, è una storia assurda. Ascolta, insomma, ero tutto sudato, no? E il match non era neanche andato così bene. Ma come cazzo si fa a fissare la data del più importante torneo del mondo di tennis a Città del Messico? Cazzo, siamo a 2000 metri d'altezza. Infatti Maya mica giocavano a tennis. No, dico, hai mai visto un annetto Maya prendere in mano una racchetta? Togliti i pantaloni e provati quelli là. Ecco, quelli miei, bravo, bravo. Insomma, ti stavo dicendo, no? Mentre mi accompagnano a fare questa intervista alla TV, mi presentano questo Al Mactan, non so se lo conosci. No, non quelli verdi, e quelli più scuri. Ecco, bravo. Ecco, insomma, uno sceicco arabo o russo. Bengalese! No, non ho capito. Comunque un miliardario. Mi dice, la vedi quella macchina? Andreas, una decappottabile rossa con cerchioni dorati, uno sballo di macchina. Mi dice, è tua. Mi dice, la vuoi? Dico, martire della Tebaide, se la voglio. Allora devi fare solo una cosa. Cosa? Fammi l'aureola con la racchetta. Cosa? Cioè, cosa cazzo devo fare? Oh, amico, hai capito? Voleva fatta l'aureola in testa con la mia racchetta. Ma in che senso, gli dico? Voleva come una specie di benedizione, fatta da me con la racchetta sudata, con la mia racchetta sudata, capisci? Così come un'aureola intorno alla testa. E lo voleva anche la moglie, la sceicca bengalese. Adelaide, mettiti le pattine, per favore, che con quelle zampone mi rovini il parquet. È buonissima la mia tigre bianca, Albina, una gattona. Andreas, provati anche quella, dai, che è di seta purissima. Insomma, tornando a noi, no? Ero lì, davanti allo sceicco. E lo sentivo parlare, ma il mio cervello era andato in cortocircuito. Per 5 secondi non ho pensato a niente. Sono rimasto così, come uno stoccafisso salato con la racchetta in mano. Non so se è presente uno stoccafisso. Salato! 5 secondi buoni e poi ho capito! Dio esiste e oggi è uno sceicco bengalese e vuole regalarmi una decappottabile. E ho pensato, un'aureola, cazzo, un'aureola, non la si nega a nessuna, martire della Tebaide. E gliel'ho fatta, a lui e alla sceicca. E sono salito sulla decappottabile e gli ho detto, chihuahua, a te e alla tua signora. Andreas, ma stai benissimo. È questo il tuo stile, assolutamente. Non quei 4 stracci che ti metti di solito. Ti regalo tutto io, Andreas, ti regalo tutto io, tutto l'armadio, guarda, è tutto tuo. Ma non lo vedi come già diventi più bello così, più distinto? Ma tu non ci capisci niente di moda, dai, ma ti insegno tutto io. Starai sempre qui con me, sei contento? Ti ci vedo proprio bene qui dentro. Fai conto che questa ormai è casa tua. Lo sceicco del Grand Hotel delle Palme. Oh, che sorriso! No, non provarci neanche a farlo stasera in giro quel sorriso, che ci saranno delle ragazze. Non vorrei mica rubarmele tutte. Alcune lasciale a me, no? Andreas, adesso usciamo, non pensiamo a niente e ci godiamo la bella vita.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ben ritornati su Retroscena al Teatro alla Radio. Stiamo parlando del Santo Bevitore, la nuova produzione di Aria Teatro. Abbiamo qui con noi il regista Giuseppe Amato e la drammaturga Chiara Benedetti per cercare di scoprire qualche cosa in più di questa nuova produzione che, diciamolo, debutterà a luglio a Pergine Festival, quindi in una bellissima cornice, bellissima occasione. Com'è che state lavorando? Ci siamo interrotti, Giuseppe, sui nostri linguaggi e lì abbiamo tolto la parola. Cos'è che vedremo in scena? Qual è la linea poetica che incontreremo?
Allora, il lavoro che affrontiamo anche da un po' di tempo è sempre molto stratificato, nel senso che c'è un primo livello che è quello di raccontare la storia, cioè che passi la storia e quindi che si affida molto al testo, diciamo, e che fa parte anche della nostra formazione, perché siamo tutti teatranti, diciamo, legati alla prosa. Ci sono poi altri livelli che ci piace affrontare e su cui anche ci divertiamo molto, che sono, diciamo, la parte così delle ambientazioni sonore e quella della danza, e anche all'interno della scrittura affrontare anche il linguaggio, non soltanto quello della prosa, quella della drammaturgia che serve a teatro ovviamente, ma anche il linguaggio poetico. E quindi, messi insieme tutte queste, diciamo, carte sul tavolo, il lavoro poi sta nel, diciamo, dosare il tutto senza essere egocentrici e voler fare per forza un lavoro troppo denso, troppo intellettuale, ma sempre a servizio della storia. Ovviamente ognuno di questi linguaggi ha una sua forza, e quindi c'è anche il rischio che, mettendo tutto insieme, si annulli tutto. Per cui bisogna veramente, come una ricetta, dosare per far sì che tutto sia a servizio poi, diciamo, del messaggio o della storia che uno vuole comunicare, a servizio della comunicazione, che sia efficace, che non si legga per forza alla firma del regista, ma che il regista in qualche modo scompaia dietro al messaggio, diciamo, che viene fuori poi sul palco. Per cui c'è un linguaggio che stiamo sperimentando, insomma, in questi giorni di prove, legato alla danza, o per meglio dire, visto che siamo tutti attori, al teatro fisico, teatro espressivo, dove il corpo anche che esprime, e che, appunto, ripeto, a volte ha una forza anche maggiore della parola, per cui è anche bello che un corpo che copre la luce, o che fa un'ombra, o che danza, o che è storto, abbia una potenza espressiva che non abbia bisogno di usare le parole. E idem con il linguaggio poetico, che vorremmo inserire, lo stiamo un po' sperimentando, e che ha invece il gusto del suono, l'onomatopea della parola, che va, diciamo, negli strati sottili così della comprensione. E idem ovviamente con la musica, perché la musica di per sé va a toccare, diciamo, dei linguaggi profondi che ognuno di noi ha, e quindi è bello anche, insomma, far comunicare con la musica.
Sicuramente un lavoro molto ambizioso e molto affascinante, questo lo dico perché so anche, conosco bene qual è la vostra cifra in scena, perché vi ho visto tante volte, so che andate veramente alla ricerca di qualcosa che lavori su vari livelli, lavori sia sull'estetica che sull'emotività, e come ben detto tu, la ricetta è proprio una ricetta di ingredienti, quindi sono molto curiosa di vedere poi come combinerete questa torta che arriverà alla fine. Chiedo, voi oltretutto, oltre a essere drammaturga e regista, sarete anche in scena con Cristian Renzicchi e Stefano De Tassis, che abbiamo sentito prima. Allora chiedo a Chiara, qual è la difficoltà che ci può essere in questo doppio ruolo, tra stare dentro e stare fuori?
Sicuramente c'è una parte molto positiva nel riuscire a stare in scena, mettendo appunto in scena una cosa che, alla quale si crede molto, cioè che è un po' stata partorita insieme, quindi c'è un piacere in più, ovviamente quando le cose che si fanno sono poi nate da delle esigenze proprie. La difficoltà invece è quella di rispettare il testo, di dire no, questo testo l'ha scritto qualcuno e dobbiamo rispettarlo, perché siamo sempre lì invece ad aggiungere, a togliere, a tagliare. E anche il fatto che tenere insieme tutti i linguaggi e quindi pensare di essere dentro e fuori contemporaneamente, ovviamente è uno sforzo maggiore che a volte ti fa perdere un po' la visione globale del tutto, però sicuramente più rischioso e più affascinante da dentro, quindi insomma sono più i lati positivi che quelli negativi.
Meraviglioso. Tra l'altro sono quattro quindi gli attori e le attrici che si muovono, ma non sono quattro i personaggi, o sbaglio?
Sì, i personaggi sono molteplici, perché appunto il protagonista Andreas, che ha questo senza tetto, incontrerà diverse tipologie di umanità lontane e vicine alla sua sensibilità, alcune vicinissime come la sua ex donna per cui lui aveva anche commesso un omicidio, quindi e ognuna di queste personalità è come una funzione del destino che lo porterà verso quello che è i suoi ultimi minuti di vita, e ognuno di questo personaggio è alla fine una tentazione più o meno forte verso quello che dicevo prima, è il ritorno nei ranghi della società. Si ha sempre l'impressione che questa storia non sia soltanto la storia di un barbone alla fine dei suoi giorni, ma sia la storia un po' degli ultimi giorni dell'umanità, cioè dell'uomo di fronte al suo essere più puro e di fronte al suo istinto di distruzione e autodistruzione, e di fronte a questa scelta che cosa deciderà di fare. Per cui questa storia è effettivamente, che sembra un po' una favola metropolitana, in realtà è veramente, ha il gusto di una parabola laica, spirituale, ed è anche su questo che stiamo lavorando.
D'altronde diciamo, il racconto è stato scritto negli anni 30, quindi tra le due guerre mondiali, e probabilmente si sentiva qualcosa nell'aria. Io direi di fermarci ancora un istante per ascoltare ancora un estratto. Vi ringrazio Chiara e Giuseppe di essere stati qui con noi, perché poi dopo parleremo di musica. Ne abbiamo parlato, anzi Giuseppe tu rimani con noi, perché come regista puoi essere un buon ponte con il nostro Candiru, di cui parleremo fra poco. Intanto ascoltiamoci ancora un pezzo di Il Santo Bevitore.
Andreas, sei tu?
Eh?
Sono io, Caroline. Biscottino!
Biscottino? Questo sì che è un incontro!
Cazzo se lo è! Stai da Dio, cazzo! Ma dove sei stato tutto questo tempo?
Non lo so. Dappertutto e da nessuna parte.
Sei proprio tu. Fatti guardare.
Sì, sono io. Il tuo Andreas. Sei Caroline. Ma hai le mani più grandi. Non ricordo nemmeno da quanto tempo non ci vediamo.
Troppo. Sei solo?
Sì, sono solo.
Dobbiamo raccontarci, cazzo, vieni! Allora?
Beh, da dove comincio?
Dopo la prigione, che cosa hai fatto?
Diciamo, sono stato libero. Tutti questi anni non ho avuto una casa.
Incredibile, sentivo che oggi ci saremmo rivisti, lo sentivo! Sono troppi giorni che piove, davvero troppi. Non senti anche tu che sta per accadere qualche cosa?
Caroline, sei proprio tu, Dio mio.
E proprio a fine serata ti incontro e guarda, cazzo, un vero figurino. Ma come sei vestito? Che vestiti hai?
Io? Non sai cosa mi sta succedendo. Da un sacco di tempo non mi erano capitate cose tanto singolari come in quest'ultima settimana. Questi vestiti non sono miei, me li hanno regalati. Non ti immagini quanti regali mi fanno.
Ah, ti corteggiano.
No, è il destino. Il destino mi corteggia. Dispiega davanti a me fatti insoliti, unici, oserei dire, dei miracoli, delle meraviglie. Adesso, ad esempio, guarda, ho incontrato te.
Mi stai chiamando meraviglia?
Sì, certo.
Dio mio, ma quanto è che non ci vediamo, eh? Ti sono mancata?
Sì, moltissimo. Moltissimo.
Ma cosa ci fai qui? Tu odi ballare. Ti ricordi quella volta al Coco Bongo Club che ballavamo ubriachi?
Oddio, e poi ti ho fatto fare il caschetto.
Un, due, tre, bah!
Che abbiamo preso in pieno la cameriera con tutti quei drink ed è caduto tutto.
Un, due, tre, bah! Tutto tutto sul vestito di quella cantante cicciona, quella stronza.
No, sui capelli.
Ah, sì! La cofana spellacchiata di quella crocca.
Ma intanto ce la volevano far pagare.
Non avevamo i soldi neppure per pagare la nostra consumazione e volevano farci pagare tutto.
Tu pachiterma, tu pagare tutto.
Ridere.
Tu pachiterma, pagare tutto, yes, pagare.
Oddio, Andreas, quanto mi sei mancato.
Quanto mi sei mancata tu, biscottino.
Scusami, Giuseppe, ma questo è un momento molto importante per la nostra trasmissione radio,
sì.
Perché Jacopo Candela diventa una voce, quantomeno, perché ne abbiamo mai sentito parlare, forse mezza volta. Eccolo qua, Jacopo Candela, in arte Candirù.
Incredibile.
Perché? Perché, questo lo chiedo a Giuseppe, perché intervistiamo Candirù?
Perché Candirù è un artista ovviamente che collabora stabilmente con la compagnia Aria Teatro e in questo caso l'abbiamo coinvolto da subito nella composizione delle atmosfere musicali di questo spettacolo qui, quindi fa parte, è entrato nel percorso già prima delle prove, quando abbiamo iniziato a figurarci, diciamo, alla messa in scena, e ci sta seguendo, insomma, anche adesso, per cui, insomma,
fa lavorare parte di tutti i linguaggi,
sì,
che devi,
esatto,
mescolare insieme.
Esatto, sì. Devo dire che diciamo ogni spettacolo nasce dall'idea magari di un singolo, come può essere il regista o il drammaturgo, però poi lavorare tra artisti nella collaborazione degli immaginari credo che sia la cosa più bella, per cui lavorare anche appunto con Candirù, che è un artista magnifico, è un percorso bellissimo, per cui insomma noi siamo veramente onoratissimi.
Adulatore.
Allora Candirù, tocca che ci racconti qualcosa, che tipo di atmosfera sonore incontreremo e com'è che hai lavorato?
Ah, io scrivo canzoni.
E qua è già un buon punto di partenza.
È anche un fatto questo. E quindi saranno delle canzoni. E scrivere le musiche per uno spettacolo significa principalmente entrare in crisi, perché la crisi è sia molto distruttiva che molto generativa. E in questo caso, e ho capito solo adesso da dove deriva questa crisi, dal fatto che invece c'è profonda adesione tra quello che scrivo e quello che sono, e quindi la mia firma è sempre molto grande in tutti gli spettacoli e non è invisibile, cioè sono proprio molto visibile. E,
nonostante questo, tu sia in radio,
nonostante
questo
io
momento.
Sia in radio, ma sì, esatto. E questo è bello e complicato, è un percorso che è lungo, arzigogolato e si scontra anche con tanti tecnicismi. Io sarò in scena e farò anche le luci, curo anche un minimo, tutelo produttivamente questo spettacolo, perché tutti questi sogni, tutte queste musiche, tutte queste cose si scontrano anche con il mercato. E giocano con il mercato e si divertono nel piegare le sue regole. E questo è quello che facciamo. Ci proviamo, spingiamo forte.
Bene, allora io intanto sono veramente contenta di aver potuto avervi qua con me. Non potremo mandare un pezzo di Jacopo Candela alias Candirù perché sono ancora in via di definizione, quindi li potrete solo ascoltare il 9 di luglio a Pergine Festival. Ringraziamo anche gli altri collaboratori, le scenografie sono di Andrea Coppi,
sì.
I costumi sono di Valentina Basiliana, mi sto dimenticando qualcuno?
No, siamo noi.
Siamo noi e noi vi salutiamo. Allora salutiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, grazie di essere stati anche questa volta con noi, ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Retroscena e Teatro alla Radio. Ciao a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio.